Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Giulio Xaet di Oepli ci parla dell'importanza che ha oggi la crescita professionale e ci presenta il quadro di riferimento utile per lo sviluppo delle competenze digitali. Buon ascolto.
Grazie di essere venuti. Io sono Giulio Xaet, ho scritto insieme a Francesco Derchi, che purtroppo si scusa molto, ma l'ultimo non è potuto essere con noi perché ha avuto un'opportunità di lavoro interessante, un cliente a Shanghai. Gli ho detto: senti, vai, mi sembra una bella occasione, basata tra l'altro sulle cose che stiamo facendo. Quindi vi saluto a tutti, ma non può essere qua con noi oggi. Per chi si chiedesse questo cognome un po' strano, sono nato e cresciuto in Italia, sono belga, parte Vallone, quindi questa cosa che sembra un codice fiscale non è un soprannome, è una roba strana, ma mi chiamo così. Allora, cosa cerchiamo di portarci a casa in questi 50 minuti circa? Considerate che questo libro, io e Francesco ci abbiamo messo più di 2 anni a scriverlo. Non è il primo libro che scrivo su queste tematiche, sulle professioni digitali, sulle competenze digitali, ma ci siamo resi conto di esserci infilati quando abbiamo detto a Oepli: facciamo un libro sulle digital skills, sulle nuove competenze digitali. Ci siamo infilati un po' in una sorta di ginepraio, perché se è facile immaginare quali sono le nuove professioni digitali, le individui, dici digital data scientist, social media manager, search engine optimizer, le definisci, dai un contorno, dei paletti, dici bene e le analizziamo. Le competenze digitali è molto più aleatorio, molto più difficile capire quali sono. Competenze digitali, ma per chi? Per i professionisti digitali, per quelli che lavorano già nel digital, per quelli che lavorano nell'informatica, per quelli che sono le nuove professioni della comunicazione o per chi altro. E allora il lavoro è diventato abbastanza corposo. In 50 minuti voglio che ci portiamo a casa 2 cose principali, poi ovviamente nel libro se ne trovano tante altre, 2 cose a cui tengo particolarmente. Uno, le competenze digitali come si collegano col concetto di multidisciplinarietà, che oggi io vedo è sempre più importante. E poi vi presento il Digital Skill Framework, cioè tradotto in italiano il modello quadro di riferimento, il primo quadro di riferimento dedicato al business. E dico il primo perché ce ne sono tanti, ovviamente, di quadri di riferimento sulle competenze digitali, Digicom dell'Unione Europea e tanti altri che abbiamo preso come spunto. Noi abbiamo cercato di dire: ma riusciamo a renderlo un po' meno normativo e un po' più pratico da applicare nell'attività che noi facciamo, che sia un business nativo digitale oppure no? Ok? Quindi queste 2 tematiche. Partiamo. Allora, probabilmente lo conoscete già, se ne è parlato tanto di questo numero dell'edizione del World Economic Forum, The Future of Jobs. World Economic Forum ogni anno lancia una ricerca molto decisamente importante dicendo quali sono le nuove tematiche, i nuovi trend del mondo del lavoro. Quella del 2016, di 2 anni fa, è stata particolarmente dirompente perché ha tracciato delle nuove rotte. In realtà è uscita da poco quella del 2018 che parla molto dell'intelligenza artificiale, eccetera, però da qua partiamo. Probabilmente già ne avete sentito parlare di questi numeri, ma sono 3 dati che mi hanno colpito particolarmente, no? Le 10 professioni più richieste dal mercato nel 2016, nel 2006, 10 anni prima, manco esistevano. Il data scientist, di cui si è cominciato a parlare nel 2012, la professione più sexy, dice l'Harvard Business Review del XXI secolo, quella più difficile da trovare, nel 2006 non si sapeva neanche cosa potesse essere. Lo stesso social media manager nasce nel 2006, perché Facebook, che è la prima piattaforma social trasversale che intercetta diversi business, oltre che diverse comunicazioni, diverse generazioni, lancia per la prima volta le pagine aziendali e quindi delle nuove generazioni di professionisti. Ora, non è che nel mondo non sono mai nate delle nuove professioni o ne sono mai morte delle altre. Il punto qual è? È che il digitale ha accelerato molto il processo, è molto più rapida la situazione. Punto 1. Punto 2, anche questo dato probabilmente l'avete sentito, c'è qualcuno che ha un figlio, un nipote, un fratello minore che ha appena cominciato ad andare alle scuole elementari? Ok, figlio, nipote, vabbè, cosa ci interessa relativamente, il figlio di... Ok, tu ti chiami? Di Stefani, un pubblico internazionale oggi. figlio di Stefanie avrà due possibilità su tre di fare un lavoro che oggi nessuno conosce, perché non esiste ancora. Ripeto, non che sia una novità questo concetto, ma è la velocità con cui cambiano le cose, con cui nascono e muoiono delle professioni. Terzo punto, collegato al primo, le competenze. Nel 2020, considerate che l'avevano fatto nel 2016 questa ricerca, comunque il 2020 è domani, meno di due anni, un terzo delle competenze chiave saranno composte da skill, cioè capacità, competenze, che nel 2016 non erano considerate centrali. Sai analizzare l'internet delle cose? Sai creare dei contenuti con le stories di Instagram? Banalizzando, ma neanche tanto. Questi contenuti non erano ritenuti così rilevanti, e parliamo solo di quelli digitali, perché poi ce ne sono anche altri che si collegano al digitale. Un altro dato che mi ha colpito molto è questo. Allora, qua si dice competenze, il 35% delle competenze chiave, delle core skill, cambieranno tra il 2015, o sono già cambiate o stanno per cambiare, da qua al 2020. Poi vede i settori e vediamo la media della disruption, questa parola che avete sentito tutti, attenzione, non vuol dire distruzione, vuol dire scardinamento di, in questo caso, competenze. Dov'è che si sta attuando e si attuerà il più grande tasso di scardinamento delle competenze? In quale nazione? Questo mi ha colpito. Siamo in pole position, signori, perché siamo più avanti degli altri? No, perché siamo in ritardo, ovviamente, anche se è un ritardo particolare, perché bisogna dire che bisogna rileggere un po' in maniera particolare questa chart, perché potremmo dire, ma come, la Cina? Perché la Cina invece sta facendo grandi investimenti in infrastrutture, di algoritmi, intelligenza artificiale. Noi invece è un tema di ritardo, quindi le cose devono cambiano per forza. Se non ci adattiamo, l'adattamento arriva. Se non cerchiamo noi il rischio trova noi, qualcuno dice. Allora, prima di entrare nel tema della multidisciplinarietà, vi mostro questa ricerca che è interessante, che si collega con quello che diciamo tra un attimo. Qualcuno di voi, non so se conosce la ricerca The Most Influential Brands, la lancia Ipsos ogni anno. Praticamente è una ricerca che, a differenza di altre che fanno, è statisticamente attendibile. Intervistano migliaia di persone per diverse fasce generazionali, quindi i baby boomer, quelli con oltre 50, 60 anni, eccetera, generazione X, generazione Y o millennial, e la nuovissima generazione della generazione Z, quindi dai 15 ai 20, 25 anni. Ok. Diversi ceti sociali, diverse situazioni sociali, insomma, è attendibile. E si chiedono quali sono i brand, le aziende, i marchi più influenti in Italia, cioè per gli italiani, quali sono le aziende più, sta roba qua, con cui mi identifico maggiormente oggi, che fa parte del linguaggio quotidiano, che ha cambiato il mio modo di relazionarmi, ma e che può anche essere un luogo interessante dove investire il mio futuro, dove andare a lavorare. Qual è quello dove mi identifico? Qual è quello più importante per me? E tenete in considerazione, ripeto, che interrogano dai 15 anni ai 75 anni, ok? Questa è la top 10 di quest'anno, fanno tutti gli anni, quest'anno cosa viene fuori? Ripeto, marchi che possono essere internazionali, qualsiasi marchio, ma per gli italiani. Quindi potremmo avere dei marchi come, ditemi voi, secondo voi, chi troviamo qua dentro? Quali marchi, quali aziende? Google, Apple, Barilla, come? Instagram, per tu ti chiami? Marco, per te Instagram nella tua top 10 personale?
No, non nella mia, ma che si trova lì dentro.
Ok, però nella tua non ci sarebbe, però magari c'è WhatsApp, potrebbe darci, vediamo. Allora, vediamo, al decimo posto c'è IKEA. IKEA è un'azienda nativa analogica, non nativa digitale, ok? Però è interessante perché IKEA ha sviluppato un modello legato al customer care che è sempre più vicino a Amazon, cioè il customer care first, quindi sul digitale sono molto capaci. Lo so perché sono andato da poco all'IKEA, insomma è stata anche dura, però quando sono andato online è stato tutto molto semplice, quindi posso effettivamente certificare che IKEA di solito le cose le fanno abbastanza bene online. Poi abbiamo Samsung. Primo brand che praticamente detiene quasi il PIL di una nazione, della Corea, praticamente da soli fanno il PIL di una nazione. YouTube, che fa parte di Google, acquisita da Google tanti anni fa, quindi fa parte del gruppo Alphabet, ok? Poi abbiamo quelli che mi piace chiamare i nativi digitali vintage, cioè persone nati un bel po' di anni fa, che sono Microsoft, Apple. Apple che è l'azienda con la quota di mercato maggiore al mondo, però nasce tanti anni fa. Domanda che vi faccio, secondo voi nelle prime 5 posizioni quante aziende native analogiche, cioè non delle nuove native digitali, abbiamo? Il signore molto coraggioso dice addirittura 0. Qualcuno che dice almeno una ne troviamo? Tutti dite 0? Almeno una, poveri, almeno una mettiamola. Coca-Cola. Avete ragione a dire 0. Facebook, PayPal, WhatsApp, che in realtà è dentro la company di Facebook. Che abbiamo qua sopra? Amazon c'è. E poi chi abbiamo? Google. Secondo voi chi c'è prima, Google o Amazon? L'anno scorso, seconda posizione Google, Amazon, prima posizione Google. Quest'anno, sorpasso di Amazon. Di solito chiedo, quando qualcuno di voi si è fatto Amazon Prime, qualcuno alza la mano. Qualcuno di voi è scontento di Amazon Prime? Di solito la gente dice no, mi trovo molto bene. Qua c'è il concetto di intercettare la capacità di fare velocità, la capacità di intercettare la velocità e di sfruttare i dati digitali. Ok. Allora, adesso entriamo un po' dentro il punto che ci... Perché vi ho fatto vedere questa ricerca? Ovviamente perché qua troviamo tante aziende digitali. La cosa più interessante è che, ripeto, qui non ci abbiamo solo ragazzi dai 15 ai 30 o dai 30 ai 40, abbiamo persone di tutte le età. La maggior parte erano over 40 quelli che hanno risposto, fino a 75-76 anni. Quindi il digitale è entrato a far parte delle nostre vite, di tutti, da un bel po' di tempo, è scontato, è ovvio, ok? Però c'è una differenza che poi riguarda le competenze digitali. Nativi digitali, immigrati digitali, se ne parla da tanto, anche qua, ovvio, scontato, eccetera. Quanti hanno i tuoi genitori? Non lo so, sono solo che sono nativi cartacei. Ecco, qua ci sono due cose, secondo me, interessanti. Allora, la prima è che, perché questa terminologia immigrati, nativi, che poi, insomma, sposa anche molte cose che non riguardano il marketing e la comunicazione il digitale, ma cose più politiche. Perché una persona che non nasce in un mondo che è screen first, dove è dominato dagli schermi, ma è dominato da altre cose, quindi quelle persone che sono nate un po' di anni fa, come il sottoscritto, possono entrare nel mondo digitale, essere appassionati, essere interessati, fare dei business, ma mantengono un accento analogico. Chi nasce invece in questo mondo ha proprio una lingua che è sua. Come se fossimo degli immigrati in un paese straniero. Io posso andare in Giappone, vivere lì per 20 anni, fare dei business, ma mantengo una mia mentalità di origine. E poi c'è una cosa interessante che ho studiato da quando ho scritto questo libro, la legge della comfort zone. Per un immigrato digitale, una persona che è over 30 tendenzialmente, ripeto, come il sottoscritto, uno può essere appassionato, scrivere dei libri di digitale, mettersi a lavorare su quel tema, essere molto smanettone, essere uno sviluppatore. Ma andate a vedere poi, e fate un esame con voi stessi se vi trovate in questa categoria, quando siete stressati, avete un problema, la vostra zona di comfort è la carta. Io lavoro con dei manager di aziende top, dove facciamo dei coach e poi mi dicono, guarda, gente che lavora col tech, innovatori, tutto il giorno sul cellulare, questo è il mio ufficio, eccetera. Ma quando sono sotto stress, una volta, proprio l'altro giorno, un top manager mi fa, guarda Giulio, ti dico una cosa, io quando però sono stressato mi stampo le mail, non dirlo a nessuno, però me le stampo. Non è l'unico, è una prassi, perché lì ci troviamo a nostro agio. Mentre la zona di comfort del nativo digitale è lo schermo. Questa è una differenza. Provate a vedere con i vostri figli, fratelli minori o qualcuno che comunque vedo, mi sembra molto giovane. E questo fa una bella differenza. Fa una bella differenza perché quello che noto e che vi consiglio dagli studi che ho fatto un po' a livello interdisciplinare è: per gli immigrati digitali non devono abbandonare la carta. Tantissimi studi dicono ad esempio che se noi prendiamo appunti carta e penna, gli immigrati digitali ricordano molto meglio. Io stesso inizialmente andavo a fare le riunioni, mi fido tablet dicendo, ah ok dai, sono digital strategist, non posso andare a prendere appunti per carta e penna. Arrivavo a casa e mi ricordavo meno le cose, perché attivavo delle parti del cervello che erano più flirtavano con il fantomatico multitasking e non mi ricordavo. Per il nativo digitale bisogna vedere, non ci sono ancora ricerche, ma non credo che dovrà abbandonare del tutto la carta, perché alcune ricerche dicono, e qua entriamo poi nel territorio delle competenze, che se noi stiamo solo sugli schermi e non abbiamo un riferimento fisico, che può essere la carta o altro, tendiamo a diventare meno empatici, a saper risolvere meno analisi dei problemi complessi e ad essere un po' meno creativi. Questo è sicuro per gli immigrati digitali, bisogna vedere per i nativi digitali, ok? Allora, passando da immigrati digitali e nativi digitali come persone e generazioni, vediamo un po' a livello professionale. Una volta si diceva, ci sono gli esperti IT, che gli informatici che fanno che lavorano sul digitale. Il digitale è uguale IT. Se io avessi lavorato nel digitale negli anni 80 e 90, o più 80 che 90, lavori nel digitale, mettimi a posto il computer, quello devo saper fare, ok. Entrano poi in campo, verso la metà degli anni 90 e l'inizio anni 2000, delle persone che non sono sviluppatori o informatici, ma lavorano nel digitale. Quindi l'ondata del codice, mi piace chiamarlo umanistico, quindi creativi, comunicatori, informatici, giornalisti che lavorano con dei blog, social media, e-commerce e lavorano in maniera diversa. Oggi l'ultima frontiera dice, in realtà è molto semplice, le professioni possiamo suddividere in due categorie, le professioni native digitali, che nascono con il digitale, le professioni adottive, tutte le altre professioni, manager, commercialista, medico, infermiere, avvocato. Il punto è che se queste non si adattano in modo efficace con il digitale, vanno a far parte della terza categoria. La terza categoria è quella a rischio estinzione. Non lo dico a cuor leggero e simpaticamente, ma se andate a vedere il World Economic Forum del 2018, una statistica tra le più importanti dimostra come algoritmi e intelligenza artificiale sta prendendo banco e sta rubando, potremmo dire, molte delle professioni tradizionali. Quante ne ruba? Questo è tutto un tema che oggi è qua dentro, ma non tratto perché ci vorrebbe, usciremo di qua alle 6 del pomeriggio. Il punto è quanto l'intelligenza artificiale rischia di rubarci il lavoro, e questo è un altro temone importante. Comunque, adottive e native a rischio estinzione. Adesso mi interessa prendere queste e fare un attimo un lavoro. Tra codice informatico, cioè tutte le persone che, informatici, sviluppatori, IT, che hanno lavorato, continuano a lavorare, e chapeau perché senza di loro qua non staremo a parlare di niente, e quelli del codice umanistico, tra cui il sottoscritto, quindi persone che hanno fatto scienze, hanno studiato, io ho studiato scienze della comunicazione, facevo lo musicista, mi prendevano in giro, ah tu hai fatto scienze delle merendine, cosa c'entro col digitale? Eppure oggi gli innovatori più interessanti, e i professionisti, i manager più interessanti, sono qua dentro. Infatti, andiamo a vedere qua. Domanda, che è anche abbastanza semplice perché un po' l'ho già detto. Cosa hanno in comune questi signori? Non vale dire sono famosi. Inventori, ma c'è una peculiarità. Comunicatori, sai che questo non lo so se erano tutti dei grandi comunicatori. Leonardo non so se fosse innovatori, sì, manca una parola. Visionari, c'è qualcos'altro che li contraddistingue. Ecco, questa è una mi hai rubato la battuta che volevo fare dopo, mannaggia. Questa è un'altra, è vero. Di solito faccio la battuta su questo, però non è questa la risposta che mi interessa. Come? Geni, ma non è questo, anche ce ne sono altri geni che sono stati diversi da loro, innovatori e anche geni multidisciplinari. E questo è il tema, per questo che li ho messi qua dentro. Adesso vediamo perché, in questo caso, la multidisciplina, che una volta era anche diversa, oggi diventa questa. Allora, ragioniamoci un attimo, perché questa è una delle parti più importanti, secondo me. Una volta succedeva che ogni tanto nascesse, si sviluppassero delle persone, delle correnti di lavoro, di pensiero, che avessero un po', si sposassero un po' con la multidisciplinarietà, ma non era la norma, erano più delle eccezioni, non ce n'erano tantissimi. Leonardo da Vinci, potevo mettere anche qualcun altro del suo tempo, ma ho messo proprio lui, perché? Beh, intanto perché uno come lui, che è un grande artista, è un grande ingegnere, ha fatto delle rivoluzioni a livello ingegneristico, a livello artistico, che praticamente quasi nessuno nella storia dell'uomo come lui. Perché ho messo lui? Perché signori, lo sapete che nella Silicon Valley, o a Tel Aviv, o a Dubai, che sono i poli dell'innovazione mondiale oggi, non solo questi, se voi andate a fare un corso di innovazione, vi ritrovate quasi sicuramente una giornata introduttiva dove vi spiegano allora dov'è, qual è il luogo e il tempo dove c'è stato il più grande hub di innovazione, come diciamo oggi, nel mondo, e vanno lì e vi spiegano come facevano. La corte medicea dei fiorentini, l'Italia, noi, il nostro DNA, la Silicon Valley da un certo punto di vista sono i cinesi dell'Italia, perché ci copiano. Poi sanno fare meglio sistema, sanno fare meglio business, sanno fare meglio marketing, ma a livello di capacità di muoversi da un punto all'altro, quello glielo insegniamo ancora oggi noi. Allora un po' d'orgoglio su questo, perché non siamo capaci di portarlo avanti. Ok, questo è importante. Poi un signore ebreo che ha vissuto un po' di tempo fa, un certo Albert Einstein, fisico importantissimo, ma non tutti sanno che le sue innovazioni le prendeva nel campo, dal campo della fisica, cioè le portava nel campo della fisica dalla filosofia, Hume, Kant, Spinoza, e quindi riusciva a mettere insieme questi due ambiti in maniera molto, molto originale. Qualcuno conosce questo signore? È un po' meno conosciuto? Benjamin Franklin, esatto, esatto. Benjamin Franklin perché l'abbiamo messo qua? Grazie. L'abbiamo messo qua perché gli americani dicono, beh, questo cavoli è il nostro Leonardo da Vinci. Quando me lo dicono dico, lay down un attimo, che Leonardo da Vinci... No. Però insomma è un personaggio molto interessante, politico, giornalista, tipografo, ha fatto, per dire, ha inventato l'ora legale, ha inventato il parafulmine, era un musicista, ha inventato un nuovo tipo di armonica a bocca, faceva cose molto diverse in campi differenti. Questo signore non possiamo non conoscerlo, quindi finché qualcuno non mi dice chi è, rimango qua zitto. Olivetti, Olivetti. Di solito quando mi verrebbe da regalarti un libro per le prove delle risposte giuste, ma lui poi mi picchia. Adriano Olivetti, ovviamente, dopo secondo dopoguerra, una persona che, innovando rispetto a quello che c'era nel mondo, ha detto: io in una fabbrica fordista di tipologia classica voglio metterci dentro le arti liberali. Quindi l'operaio che lavorava di fianco, come ben sappiamo, a drammaturghi, poeti, a persone insomma che erano nel mondo della cultura. E questo riguarda un po' il mondo pre-digitale. Però vedete che arrivano un po' come mosche bianche in tempi diversi, no? Qua, 1300, insomma, 1700. Negli ultimi decenni ce ne sono di più, ne sono messi qualcuno. Questo signore qua lo conosciamo, no? Steve Jobs. Steve Jobs era un grandissimo sviluppatore? Un grandissimo ingegnere? No, il suo ex socio Steve Wozniak, che era molto più bravo di lui a fare quello. Era un grandissimo designer, o addirittura un grandissimo artista, men che meno. Ma non c'era nessuno come lui, e questo lo riconosceva anche Bill Gates, il suo grande arcinemico, che sapesse mettere insieme i microchip col design e a volte anche con l'arte liberale. Lui era da ponte, era questo che lo contraddistingueva nello sviluppo del prodotto. Questo signore qualcuno riconosce? Non è Ben Casnocha, e lo conosce però, è il Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, sì, perché ha scritto un libro insieme. Il fondatore di LinkedIn è uno sviluppatore, colui che ha sviluppato LinkedIn tra l'altro nel 2002, quindi 2 anni prima di Facebook? Assolutamente no, ha studiato filosofia. Ha ripreso delle teorie degli anni 60 e 70, tra cui la teoria dei mondi piccoli e la teoria dei 6 gradi di separazione, ha collaborato con degli sviluppatori che conosceva e ha messo in piedi una piattaforma che oggi tutti conosciamo. Questo signore qua, ragazzo, signore, insomma, è uno sviluppatore? È un informatico? Sa sviluppare un sito? Ha voglia, è uno dei migliori sviluppatori della sua generazione. Però non tutti sanno che, come ha vinto tanti premi in informatica, ne ha vinti a scuola altrettanti in psicologia. E sua madre è psichiatra. Oh, guarda caso, perché ha vinto su MySpace all'epoca? Solo per una questione tecnica? Anche per una questione tecnica. Ma anche perché metteva sul sito, su Facebook, delle novità che interessavano i ragazzi della propria generazione, che attingevano a studi di psicologia. Cose che possono sembrare molto banali, eh? Ma per primo lui ha messo relazione sentimentale. Sei single, relazione complicata, e queste cose qua che possono sembrare delle bazzecole, in realtà fanno la differenza nell'engagement, come dicono gli americani, nel coinvolgimento e nella fidelizzazione delle persone. E lui ha attinto tanto e attinge tuttora a psicologia. E infine Jack Ma, Jack Ma, fondatore di Alibaba, colosso cinese, praticamente potremmo dire l'Amazon, ma non solo orientale, ha dichiarato qualche settimana fa di volersi dedicare a breve, non immediato ma a breve, a dei progetti più di stampo filantropico, dove vuole portare l'educazione a un nuovo livello. Dice: voglio capire e voglio sviluppare delle competenze per le nuove generazioni, quindi voglio fare formazione per le nuove generazioni. E lui, come altri, approccia che cosa? Approccia lo STEAM. Probabilmente tutti voi conoscete lo STEM, acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ultimamente molti ci mettono dentro questa A, che non vuol dire solo arte come pittura, arte proprio, arte in senso stretto, ma in senso arte liberale, quindi tutta la parte umanistica. Quindi il concetto è l'innovazione e le nuove professioni, le nuove competenze, che è difficile poi da identificare nel breve e medio termine, e soprattutto nel lungo termine, perché cambiano, sicuramente hanno questa peculiarità, sono ibride in modi nuovi. Prendiamo il data scientist un attimo. Il data scientist è un informatico. Di solito vado nelle aziende e dicono: stiamo cercando un data scientist, quindi andiamo nel reparto informatica di un'università e vediamo chi sta uscendo. Informatica è il 20% di quello che fa il data scientist. Magari è più semplice trovare uno scienziato, uno statistico che deve imparare a fare informatica, ma deve anche conoscere di psicologia. Quindi ecco perché sono professioni nuove e difficili da capire, perché sono ibride. Allora la competenza qual è? Imparare a imparare sempre. Essere resilienti più di prima, avere un approccio alla resilienza. Per fare questo, allora il concetto nasce negli anni 90, quando cominciano a dire la maggior parte dei professionisti è uno specialista, una competenza che scende, quindi io conosco molto molto meglio per fare una cosa, conosco il diavolo nei dettagli in una singola cosa. Altri professionisti che dicono: no, io sono un generalista, conosco tante cose. Quindi questo immaginiamocelo come conoscenza che diventa competenza, qua con diverse conoscenze. Se io voglio avere più opportunità nel mondo del lavoro di oggi, sviluppare innovazione, devo avere una mentalità che sia T-shaped, a forma di T. Quindi diverse conoscenze e almeno una competenza sviluppata nel dettaglio. Un esempio, social media manager. Social media manager, molti mi dicono: vabbè, dai, alla fine lo sappiamo che insomma c'è mio cugino che è giovane, sa usare i social, mette lui a lavorare sui social. Poi dopo qualche mese mi torna e mi dice: sai cosa, Giulio, questi social non funzionano, ci abbiamo provato, poi ti ripeto, lui è giovane, conosce tutte le cose, sa fare le stories, però non funziona. Quando guardo le competenze che oggi sono utili, necessarie, utili e comunque sempre utili sopra per essere un ottimo social media manager, dove ricordiamoci che social media manager combatte con un mondo vastissimo, perché chiunque può aprire una pagina Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, perché di base è gratis, poi può farci la pubblicità, quindi è molto difficile. Data scientist, cosa succede? Il data scientist parte da qua, tira giù e poi sviluppa altre conoscenze, ok? Multidisciplinarietà. In realtà oggi sta avvenendo che sempre di più con l'avvento del digitale le competenze sono, i professionisti devono dimostrare competenze o a forma di pi greco, almeno due competenze, o comb shaped, comb perché è a forma di dentini, pettine vuol dire comb, dentini del pettine, ok? Che ore si è fatta? Qualcuno mi può dire? Per non voglio... Non sento, scusa. 12:30, grazie. Sui multidisciplinari, queste sono solo alcune delle realtà. Notate che ci sono aziende, università, governi. Leggiamo l'ultimo. Il governo cinese ha formalmente espresso il desiderio di cambiamenti culturali per le competenze T-shaped in ogni università che scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, mettendoci dentro anche le arti liberali. Il governo cinese, guarda caso, che è molto all'avanguardia su questi temi. Ok, quindi il concetto è: siete dei tecnici, siete informatici, siete smanettoni, siete scienziati, attingete all'umanistica. Siete umanisti come me, avete fatto scienze arti liberali o altro, attingete un po' alla tecnica per capire almeno il linguaggio dei tecnici, altrimenti non riuscite a mantenere il tasso di innovazione. Se avete questo approccio, il cambiamento che arriva e cambieranno le cose farà meno male, anzi farà bene, perché voi sarete abituati, è una questione anche d'abitudine. Un esempio, qui mi piace spesso fare questo esempio, questi sono degli assistenti vocali, quindi i chatbot probabilmente di più evoluta generazione. Domanda, chi è che lavora su questi chatbot per il loro sviluppo? Sono su questi assistenti vocali, abbiamo Cortana di Microsoft, Siri di Apple, abbiamo Alexa, abbiamo Google Duplex, eccetera. Chi è che ci lavora per lo sviluppo e li controlla, li mantiene, li sviluppa? Diverse figure, diverse. Sviluppatori. Avvocati che devono capire come normare le risposte in base alla privacy. E anche uno stuolo, non pochi, ma uno stuolo di redattori, scrittori, poeti, drammaturghi. Perché? La risposta che vi danno Siri o Cortana, non so se avete provato mai a comparare, sono molto diverse. Soprattutto nel, non nel cosa, ma nel come. Come interagiscono con voi? Se voi parlate con Siri e le cercate di giochicchiarci un po', di prenderla in giro, essere sarcastici, lei vi risponde in maniera sferzante, nostra Siri. E loro vogliono, quelli dell'Apple, perché vogliono che mantenga uno stile sferzante stile Apple. È una propagazione del brand, dello stile comunicativo del brand. Allora prendono dei redattori, scrittori e poeti, o anche dei testi da libri famosi, e ci mettono quella frase. Spesso la risposta di Siri arriva da un paragrafo di un libro famosissimo. Invece Cortana usa scrittore e poeti con uno stile diverso, perché Cortana vuole essere un po' nelle risposte mamma chioccia, non vi prende in giro, vi vuole bene, ok? Quindi interessante vedere che ci sono molti responsabili di questo tipo. Qua c'è un esercizio che spesso quando vado nelle aziende mi dicono: bene, quindi come facciamo a mappare all'interno della nostra azienda o partendo da noi stessi quali sono le persone che hanno un'attitudine o che devono sviluppare un'attitudine alle competenze multidisciplinari? Questa roba si chiama Brick Skill e riprendendo il concetto che abbiamo visto prima di conoscenze in alto, competenze in basso mentre scendono, immaginate di farlo su voi stessi. Mi dico, bene, allora, dal passato, scegli tu quando sei cominciato ad andare a scuola, fino a oggi, cos'è che hai sviluppato di conoscenza e poi se va giù di competenza? Partiamo, questo l'avevo provato a farlo su di me, la scrittura che poi va giù con tante altre cose. Comunicazione, e va un pochino meno giù, quindi vuol dire che la scrittura l'ho approfondita meglio, più competenza. Musica, sì, faccio il musicista, sono un musicista fallito, ebbene sì. Social media, e questo l'ho sviluppato bene, entrato dentro il digital marketing, mondo più ampio, formazione manageriale nell'azienda Newton dove lavoro, l'apertura e gestione di un SRL, come ho fallito io nella gestione di un SRL, penso che potrei essere nella top 5 degli ultimi anni, anche se insomma sono certe cose che mi vengono meglio, altre un po' meno, consulenza manageriale e competenze digitali, che sono le cose che, su cui adesso mi sto occupando proprio nel dettaglio. La cosa importante è questa: perché alcuni box sono colorati? Perché queste sono le cose che mi porto dietro a livello di multidisciplinarietà. Guardate ad esempio la digital information, che ho studiato in forma, ed è praticamente uno dei capitoli del libro, che qual è la competenza sull'informazione digitale. Mi sono reso conto che mi è tornato utilissimo quello che avevo studiato all'università in comunicazione e giornalismo 12 anni prima. Alle volte queste cose avvengono senza che noi sappiamo. Il fatto di avere un pochino di curiosità su ambiti diversi mi ha aiutato molto. La seconda parte dell'esercizio è: nei prossimi 3 anni, non uno, non 5, 3 è un numero non casuale, che cosa vuoi fare? Qua, ecco, adesso potete stalkerare quelli che sono i miei sogni nel cassetto da qua al 2021, però è interessante qua vedere, per fare questa roba qua, o questa, che cos'è che già sai fare, che ti sei portato a casa dalle tue capacità multidisciplinari? E cos'è che ti manca invece? E qua la mappatura delle grandi aziende si rendono conto che, porca miseria, ci abbiamo dei talenti nascosti e non lo sapevamo neanche. Guarda cosa dobbiamo fare a livello di piano di sviluppo delle competenze o di nuove professioni che ci mancano. Andiamo sulla seconda parte. Ok, quindi quali sono queste competenze digitali che servono attualmente? Che cos'è questo Digital Skill Framework? Il Digital Skill Framework, quadro di riferimento alle competenze digitali, parte da un presupposto molto semplice. Qualunque sia l'area di competenza che ci interessa, dobbiamo partire da maturità e o abilità digitale, cioè ogni area di competenza deve possedere una maturità digitale, intesa come consapevolezza di quello che stai facendo e cambio di mentalità rispetto alle cose che facevi prima. Esempio, una persona che lancia un e-commerce deve acquisire la consapevolezza rispetto alla vendita offline, cosa succede. Una persona molto giovane che è un drago su Instagram, gli chiedi: ma sai come funziona la privacy e l'algoritmo? No. Allora in questo caso questa persona che è un drago su Instagram ma non sa cosa c'è dietro ha abilità digitale, perché è uno smanettone, ma gli manca la consapevolezza. Quindi ci sono due elementi che alle volte possono andare in maniera non parallela. Vediamo questo fantomatico quadro di riferimento, che è un po' il cuore organico del libro. Quadro di riferimento, primo quadro di riferimento, sono rimasto stupito, in Europa, che rispetto a quelli già esistenti aveva proprio un approccio per il business. Indaga sette aree di competenza, ovviamente intrecciate tra di loro. La parte che vedete sotto è maturità, la parte che vedete sopra è la abilità. Ok? Andiamo a vedere adesso, allora, digital information, digital content, digital data, empatia digitale, social collaboration, cyber security, digital well-being. Andiamo rapidissimamente a vedere quali sono, ho estrapolato alcune cose che secondo me era significativo portare oggi, ma ovviamente dentro ciascuno di questi, di queste aree di competenza c'è un mondo. Allora, sulla digital information, conoscere i contesti informativi online, saper interpretare, valutare, organizzare e filtrare le informazioni, non è, può sembrare una roba da giornalisti o da redattori, assolutamente no, ci riguarda tutti, perché se noi non sappiamo, non capiamo se una cosa impatta nella mia azienda per me, non capiamo se una cosa è vera o falsa, ha un impatto fortissimo. Se noi non sappiamo gestire delle informazioni che non sono vere o delle informazioni che sono poco utili, è un problema gravissimo per qualsiasi settore. E qua, per spiegare un po' in un minuto come funziona la situazione, qua sono due workshop che faccio fare spesso durante i master, business school, eccetera. Primo workshop, fact check. Ok, benissimo, sei un fact checker della tua azienda. Devi cercare news o persone online che sostengono l'opposto di quello che credi. Questo è un esercizio, provate a farlo, provate a farlo, perché vi dovete spingere oltre le vostre credenze e le vostre opinioni, e non è facile, però avete proprio una resistenza fisiologica. Se ad esempio dibattete sul fatto che Facebook tra 5 anni scomparirà perché avrà tanti problemi, ok? Perché lavorate siete in un'agenzia di social media, ma pensate al vostro settore, una cosa su cui dibattete ogni tanto di lavoro. Magari è qualcosa che riguarda proprio la vostra professione. Avete una vostra opinione, ne siete certi. In sostanza, che cosa fate? Andate a parlare con persone, a cercare online delle argomentazioni che confermino la vostra tesi, no? E così di solito ne trovate e dite: guarda, l'ha pure detto lui, che è anche un tipo importante. Voi dovete fare l'opposto. Andare a cercare persone, anche soprattutto autorevoli, che dicono l'opposto. E vedere se la vostra opinione regge alla prova della falsificazione. Perché questo è importante oggi più di prima? Perché oggi abbiamo tante di quelle informazioni che c'è un problema, si chiama infobesità. Siamo tutti infobesi, qua dal primo all'ultimo. Se abbiamo una dieta mediatica troppo ipercalorica e quindi non sappiamo più distinguere se è una cosa, un'opinione o un fatto. E poi, parlando di fake news che riguardano sempre di più il business, di solito si fanno fare quegli esercizi del tipo: ecco le sette regole per evitare le fake news. Sì, utili, carine, eccetera. Il modo più certo per capire come smontare una fake news, intercettarla e quindi evitare di essere poi nella vostra azienda, nel vostro settore, preda di fake news, è fare questo esercizio qua. Creare voi, in un ambito protetto ovviamente, una fake news sulla vostra azienda, cercando di screditarla. Vi rendete conto di quanto è facile? L'ho fatto in grosse aziende, ho detto: se noi postiamo sta roba qua, succede un finimondo, ci crederebbero tutti. È molto facile creare una fake news attendibile se qualcuno vi conosce. E lì capite quali sono i meccanismi. Punto 2. Digital content. Allora, qua potremmo dire digital content, ovviamente vuol dire sappiamo fare dei video in tempo reale, sappiamo fare le stories, sappiamo fare un sito fatto bene su mobile, eccetera. Tutto questo che trovate, assolutamente sì. E anche un'altra cosa. E questa cosa qua devo ringraziare il buon Francesco, coautore del libro con me, perché ci abbiamo ragionato, ma è lui che ha tirato fuori questo modello che trovo molto interessante. Qua dice: rispetto ai contenuti digitali, la tua azienda, al tuo ruolo, quello che fai, qual è il punto d'equilibrio tra i contenuti che tu puoi dare gratis al tuo pubblico e quello che invece devi far pagare? Ragionateci, perché è un punto di riferimento molto interessante, perché tantissime aziende hanno un modello di business che dà tanto gratis fino a un punto critico. Quella è la vostra soglia critica, dove potete dare delle cose interessanti gratis a livello di contenuto. Terzo punto, qua mi prendo un pochino di spazio in più, perché il mondo dei dati digitali è un enorme. Allora, qua potremmo dire dai dati digitali al vasto, variegato e veloce oceano dei big data. Vasto perché sono volume big tanti, variegato perché i dati arrivano da diverse fonti, veloce perché vanno in tempo reale. Allora, si collega questo all'internet delle cose, quindi abbiamo tantissime informazioni che oggi viaggiano. Nel percorso di studio che abbiamo fatto con Francesco abbiamo visto che sì, i dati oggi dominano, cioè se voi non gestite i dati non potete cavalcare nessun mercato. Qualsiasi startup che oggi funziona è ossessionata dai dati. Se andate a vedere, leggetevi un libro The Four di Scott Galloway, dice proprio cos'è che distingue le grandi aziende native digitali: l'analisi ossessiva dei dati, non costante, ossessiva. Qua c'è una storia, qualcuno di voi praticamente l'avrà sentita, la storia del negozio Target del signor Ward, qualcuno di voi la conosce magari, che spiega in maniera chiara cosa vuol dire Big Data, di qualche anno fa. Allora la storia è questa: qualche anno fa questo signor americano, padre di famiglia, quindi lui padre di famiglia, la moglie e la figlia di 17 anni, vanno spesso a fare la spesa ai negozi Target, tutte le settimane praticamente. Alla fine del mese, come ogni buon americano, padre di famiglia, il signor Ward va a prendere all'infopoint i coupon, i buoni sconto, e di solito i coupon buoni sconto sono correlati alle loro esigenze, quindi al tosaerba, la mette da barba, il detersivo, eccetera. A un certo momento va a prendere i coupon cartacei, perché lui è uno vecchia maniera, e gli arriva, legge i coupon e legge calzettine da neonato, passeggino, cuffiettina. Allora, incavolato, torna al punto infopoint e dice: scusate, ma non sapete neanche più riconoscere chi sono, scusate, abbiate pazienza, poi incentivate cose strane, magari in famiglia. Allora, torna a casa, va a cena con la famiglia, racconta la cosa, si alza sua figlia e dice: papà, ti devo parlare. Era incinta. Cos'era successo? Che avevano appena messo un algoritmo predittivo che si basava sull'analisi dei dati in maniera vasta, veloce e variegata, quindi big data, a cui era bastato 4 spese, una spesa, quindi un mese di spesa, per capire che lì dentro c'era stata una variazione statisticamente significativa sulla spesa. Cioè la figlia, senza che il padre se ne fosse neanche accorto, aveva preso latte con più calcio e altre 2 piccole cose. Guarda, niente di strano, invece l'algoritmo aveva predetto previsione, 92% delle possibilità, lì dentro in quel nucleo familiare c'è qualcuno che è rimasto incinta. Quindi, cosa ha fatto? Analisi descrittiva, analizziamo quello che hanno comprato, analisi predittiva, lì c'è qualcuno che è rimasto incinta, analisi prescrittiva, cambiare i coupon. Il che per l'algoritmo era giusto, soltanto che in questo caso ha creato un po' di scompenso. Questo, se vogliamo proprio semplificare un po', sono i big data. Se volete andare a vedere cosa vuol dire essere data scientist oggi, andate su questo sito, si chiama Kaggle con la K, vedete, è praticamente la community internazionale mondiale più grande di data scientist che esista. Persone che vogliono essere data scientist che collaborano con loro, aziende che entrano dentro e chiedono di fare un'analisi per la propria azienda pagando un sacco di soldi dei data scientist, offrendo posti di lavoro. Tra l'altro, se cercate data scientist e non li trovate, cercate qua, ok? Kaggle. Ma c'è un'altra storia che a me è piaciuta ancora di più, è la storia di questa ragazza. Qualcuno di voi la riconosce? Sa chi è? Trisha Vang. Trisha Vang è una etnografa, è praticamente un antropologo che studia le abitudini di consumo, di business in una certa regione, in una certa cultura, in una certa zona. Che cosa succede? Quindi un lavoro abbastanza tradizionale. Lei lavora con gli strumenti digitali, ma di per sé deve andare on field, sul campo, per fare interviste, vivere, diventare una del luogo. Da un certo punto di vista fa un lavoro che possono svolgere anche i big data, ma lei non lavora tanto con i big data, lavora in maniera un po' più tradizionale, va a raccogliere le storie delle persone. Allora, nel 2005-2006 arriva Nokia, la multinazionale finlandese, Nokia, telefonini indistruttibili, eccetera, e gli dice: senta signora Vang, abbiamo bisogno delle sue competenze perché dobbiamo decidere questo. Dobbiamo capire se, visto che Steve Jobs sta per arrivare con lo smartphone, se dobbiamo cominciare a produrre degli smartphone, l'iPhone, perché al 2007 poi, dobbiamo capire se cominciare a produrre anche noi degli smartphone per i cinesi. Perché abbiamo un po' l'idea che i cinesi non abbiano tanti soldi e quindi, era 2000 qualche anno fa, c'erano meno soldi. E quindi dobbiamo cominciare a produrre qualche cosa magari a minor prezzo, possiamo continuare a lanciare dei telefonini, fatti come li facciamo da qua ai prossimi anni. Allora dice: va bene, va in Cina. Per un anno studia, chiede le persone, sente un po' il non detto, quello che non dicono in giro, cerca di capire tra le righe. fa diversi lavori, intervista le persone, eccetera. Torna su in Finlandia e dice: signori, produciamo subito smartphone, perché quelle non lo dicono, ma questi signori qua sotto sotto appena vedranno uno smartphone dicono: questa è la porta per il futuro, piuttosto sto una settimana senza mangiare, sto un mese senza prendere lo stipendio, ma io voglio lo smartphone. Magari non prenderanno una roba molto costosa stile Apple, ma qualcosa di simile lo prenderanno di sicuro se costa meno. E loro gli rispondono, ecco il punto chiave: signora Wang, guardi, nel mentre abbiamo messo insieme un team di data scientist che invece ci dicono tutt'altro. Evidentemente lei è andata a fare delle domande un po' scomode. Allora, quello che emergeva però dall'online, tutti i dati dicono il contrario, che non è ancora il tempo, e abbiamo, guardi, miliardi, miliardi, zettabyte di roba che dicono il contrario. Quindi lei ha fatto un bel lavoro interessante, evidentemente ha beccato le persone che... e quindi non la prendono in considerazione. Ecco, le vendite di Nokia in Cina sono queste l'anno successivo. Questo la Apple, questo il sistema Android. Quindi i big data non servono? No, i big data servono tantissimo, ma alle volte i big data da soli non bastano. Perché i big data non sono capaci di calcolare quello che sta per cambiare di disruptive, di emergente. Avessero chiesto a Steve Jobs, ai consumatori dell'Apple all'epoca, cosa volete di nuovo? E la gente avrebbe detto negli anni 80 e 90, vogliamo dei computer mainframe più potenti. Non avrebbero detto vogliamo un Macintosh da portarci a casa, perché spesso le persone o nascondono o non dicono chiaramente o ancora loro non lo sanno. Quindi basarsi solo sui big data vuol dire affidarsi troppo alle macchine. Quindi i data scientist sono importantissimi, ma anche dei lavori che sono più tradizionali umanistici come quello dell'etnografo è importante. Il concetto espresso dalla buona Trisha Wang è: ok, utilizziamo i big data, che sono tanti, ma uniamoli a quello che possono, lei li chiama i thick data, dati spessi, dati con un contesto, con delle storie di persone. E questo, lasciatemi dire, per umanista è una bella soddisfazione. Altrimenti fanno tutte le macchine, fanno pochi interpreti dei big data, invece c'è ancora bisogno di interpretare i dati, soprattutto a livello di contesto. Empatia digitale. Sull'empatia digitale c'è un tema, quindi chiamiamo competenza empatia digitale, il tema è: ma empatia digitale, che vuol dire comprendere le dinamiche di interazione, ascolto online e quindi agire, reagire, interagire sui contenuti di comunicazione, traduco, non è tanto faccio una bella story su Instagram, faccio un bel sito, faccio una bella, costruisco una bella app che sia user friendly, è quando la gente parla con me, domande, interazioni, critiche, insulti, io so gestire la situazione, quando c'è l'interazione sui contenuti. E qua la domanda che secondo me oggi è interessante è: ma l'empatia digitale riguarda i chatbot o riguarda gli esseri umani? Se riguarda i chatbot deve diventare una comunicazione efficiente, perché noi quando siamo con un chatbot non vogliamo che qualcuno ci ascolti, non siamo dallo psicologo, siamo da qualcuno che senti Siri, dammi se velocemente questa roba. Voglio un ascolto efficiente. Voglio che in tempo zero mi risolvi la situazione, che mi trovi il bar, che mi trovi quello che mi serve. Con un tocco di empatia. Andate a vedere ad esempio Marvin, che è il chatbot di Fastweb per il customer care, è fatto molto bene, vi risponde in modalità del tipo: dimmi pure Giulio, guarda, scusami, adesso non so risponderti, provo a sentire i miei colleghi umani, però abbi pazienza perché sono molto più indaffarati di me. Quindi, che può sembrare un giochino, ma comunque può essere utile. Qual è il problema oggi? Il grande problema è che la maggior parte di noi, visto che siamo immersi nella infobesità di cui prima, in un sacco di informazioni, mail, tweet, WhatsApp, il capo su WhatsApp, sotto la mia ragazza, sotto qualcun altro che mi parla, quindi tendo a scimmiottare un chatbot, perché io non ho più tempo di ascoltare davvero, anche se lavoro nella comunicazione, riesco a fare tante piccole azioni efficienti. Provate a immaginare, la maggior parte delle volte che stiamo su un WhatsApp o simili, tendiamo a scrivere, quando non mandiamo i messaggi vocali, grande danno della nostra epoca, a scrivere in maniera molto molto sintetica, arrivare subito al punto e se possiamo, immaginetta, emoji, pollicione alzato, per sintetizzare, a volte per fingere il fatto, tutto ok, va bene, ciao, finito, posto. Diciamo, come fossimo una comunicazione chat umana. In realtà l'empatia digitale vuol dire saper mantenere, riprendere, sviluppare ancora di più quello che le macchine non sanno fare, ovvero mettersi nei panni dell'altra persona, avere un ascolto dedicato e paziente. questo serve, perché le poche persone che lavoreranno su questo dovranno lavorare su queste tematiche, altrimenti meglio un chatbot. Questa tematica poi ci è stata utile per sviluppare un format che io reputo molto interessante, ovvero nelle aziende mi chiedono: ma Giulio, a livello di empatia digitale, noi vorremmo mettere in piedi un'attività che ci permetta di capire chi sa usare bene i social media, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, eccetera, a livello professionale, magari a livello di social ambassador, di social advocate, quindi quelli che possono parlare per loro, per l'azienda, sui social. E allora qua si parla di empatia digitale e il modello è un format che ho battezzato Social Behavioral Map, cioè la mappatura delle attitudini e comportamenti che abbiamo sui social media quando interagiamo. Poi l'empatia digitale non riguarda solo i social media, ma questo riguarda i social nello specifico. Questa Social Behavioral Map non indaga le competenze social, so usare un hashtag, so fare la stories. No, indaga l'attitudine e i comportamenti che abbiamo quando usiamo i social. Quali sono le motivazioni, ad esempio, che abbiamo se andiamo a condividere qualche cosa, creare un contenuto che sia su LinkedIn, su Facebook? Motivazioni personali divulgative, motivazioni professionali, motivazioni promozionali. E questa, ad esempio, è la mappatura di una persona di una grande azienda, dove abbiamo fatto una mappatura di diverse community per capire qual era l'attuale attività social che facevano e soprattutto il potenziale. Questa è una nota a margine, a me ha colpito molto il fatto che in realtà sui social noi siamo molto meno interattivi di quello che si creda. Di solito siamo dei grandi stalker e basta. Su Facebook, sapete quante persone, su delle persone attive su Facebook, nella loro stare su Facebook da sempre hanno meno fatto una interazione, almeno un mi piace. Cioè non si sono limitati solo a leggere e basta. Provate a dire la percentuale. Quanti sono quelli che almeno una volta hanno falcato dentro Facebook a fare qualche cosa? Il 43%. Pochi, su tutti. Quanti su Facebook hanno creato almeno un contenuto? Hanno scritto almeno ciao? Il 13%. Vuol dire che l'87% siamo una massa di stalker, in pratica. Quindi questo non è facile, creare dei contenuti che abbiano empatia digitale, nel senso che poi sappiamo interagire. Andiamo verso la fine. Allora, social collaboration ancora non vuol dire solo social collaboration. Di solito la competenza è saper lavorare in maniera delocalizzata, non solo per con un tempo e un luogo dedicato, ufficio alle 8 ore, ma lavorare per obiettivi. Ok, questo è importantissimo, perché se andiamo nelle grandi banche con cui collaboro spesso, non vi posso dire i nomi, ma tanto le grandi banche in Italia non sono tante, il problema che hanno è che i talenti stanno lì qualche mese e poi fuggono, perché sono abituati a lavorare in maniera per obiettivi delocalizzati, magari arrivano dall'università, fanno la tesi su Google Drive collaborando con strumenti di collaboration, arrivano in banca e c'è la policy bancaria, cioè praticamente ti sembra di tornare al Medioevo, e questo è un grosso problema. Invece se la sappiamo cogliere e la sfruttiamo, diventa un'opportunità. Ma social collaboration, anche questo è un lavoro soprattutto fatto da Francesco, vuol dire anche far parte di questa piramide della social collaboration, cioè come azienda, come so collaborare in maniera aperta con i miei utenti, clienti, collaboratori, eccetera. Quindi se lanci un'attività di, sapete, il crowdsourcing, il crowdfunding, ok, mi dicono che è tempo di finire, perfetto. Quindi se sapete fare questo, sapete lavorare a livello di social collaboration. A parte gli scherzi, ancora 2 minuti d'orologio, proprio 2, perfetto. Andiamo avanti, allora, cyber security, il tema è che è una delle attività più sottovalutate. In verità tutti noi dovremmo avere una minima maturità digitale sulla cyber security, invece la maggior parte, chi non lavora nell'IT, dice: pensiero latente del pigro disilluso, è una roba da tecnici, non ci capisco niente e non ci capirò mai niente, lasciamo perdere. Pensiero latente dello struzzo business, e ne ho visti tanti, ma lasciamo che se ne interessano gli smanettoni, che noi pensiamo al business, dobbiamo fare i soldi, questo è business. Terzo, il pensiero latente del, mi piace chiamarlo radical real, ovvero il radical chic delle cose analogiche. No, sta roba qua è virtuale, malware, botnet, phishing sono cose da nerd, non vivo mica in film di fantascienza, di migliore da fare che preoccuparvi nel mondo virtuale. In realtà gli attacchi sono all'ordine del giorno. 2 persone su 3, tra cui noi abbiamo subito un attacco ai nostri dati e non lo sappiamo nemmeno. Ogni anno, ultimo dato, 600 miliardi di dollari messi in fumo dagli attacchi verso aziende o persone, come se internet pagasse una tassa del 14% annuo per gli attacchi. Perché vanno a segno questi attacchi e perché questa è una competenza digitale che ci riguarda tutti? Perché, come questa vignetta celebre che c'è nel web, cosa dice? Che la maggior parte delle volte non è per un problema, un bug del software, o perché sono entrati dentro grazie ad un virus che ha riuscito a eliminare le difese, è perché noi stessi, come persone che non abbiamo consapevolezza di questi temi, gli diamo le chiavi d'accesso. Gli hacker giocano molto su questo, si chiama ingegneria sociale, nel libro ne parlo perché mi ha colpito moltissimo, sono le tecniche manipolatorie che fanno sì che una persona qualunque poi arriva, ti chiede e tu gli dai in qualche modo password eccetera. E qua ci sono quelle che nel libro chiamo i 7 vizi capitali dell'ingegneria sociale. Ok, ultima e chiudo davvero, digital well-being. Digital well-being cosa vuol dire? Parto da questa cosa, chi è che oggi ha la vera competenza nel digital well-being? Probabilmente nessuno, perché vuol dire acquisire un equilibrio tra il vivere online e il vivere offline, che impatta nella vita personale ma anche nel lavoro. Quanto noi siamo orientati alla privacy? Cioè l'idea è, sulla privacy, ho il diritto a farmi dei fatti miei. La publicity invece, ho il diritto a dire agli altri quello che faccio. Quindi qual è l'equilibrio? Personale o anonimo? E quest'ultimissima cosa che è importantissima, ma faccio le cose rapidamente, smart, oppure tendo a farle più lentamente per essere, avere una visione strategica e per fare le cose e andarci in approfondimento. La risposta è che col digitale dobbiamo essere sia smart che slow. Bene, grazie mille, io finisco qua e se volete parlare del libro ci vediamo allo stand Oepli, poco perché poi devono scappare, e grazie. A presto, ciao.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!